Niente, ieri penso che saprete già che è iniziata quasi subito con quella che hanno definito la bagarre in aula, i giornali, e niente, c'è stato, la giornata era dedicata ai PM, anzi alle PM, perché come tutti sapranno Padalino e Rinaldo sono stati stornati ad altri processi, e quindi c'erano le due PM, Quaglino e Pedrotta, e hanno iniziato a parlare chiaramente prima facendo il discorso generale, e poi ci sono stati alcuni imputati, più che altro uno, Maurizio, e poi altri hanno seguito, a leggere una dichiarazione. In realtà questa cosa era stata concordata di farla alla fine, che parlasse il PM, però evidentemente le bestialità che queste proferivano hanno fatto innescare un processo di rabbia che ha anticipato, e quindi questa azione ha portato all'espulsione di tre imputati e del pubblico che chiaramente li aveva sostenuti con applausi, con grida, la Valsusa paura non ne ha, eccetera. Quindi, tra l'altro, è stata fatta un'espulsione agli imputati per tutta la durata del processo, e quindi potranno solo presenziare la sentenza e non potranno più essere presenti in aula, e invece al pubblico per due udienze, quindi quella dei PM e quella delle parti civili.
Ma quanti sono gli imputati che sono stati buttati fuori per sempre?
Sono tre, praticamente sarebbero Maurizio Ferrari, Antonio Ginetti di Pistoia e una ragazza di Bologna, Elena.
Tobia, quali sono, per riassumere, le bestialità che i PM hanno tirato fuori così in stato di vena ieri mattina?
Vabbè, faccio una breve disamina, mi sono segnato dei punti perché hanno parlato diverse ore, quindi... Allora, sono esorditi che il processo non deve parlare di TAV, se sia legittimo o meno, siccome è una legge, è una decisione dello Stato italiano presa democraticamente, e quindi lì bisogna parlare solo di comportamento illegale dei manifestanti. Poi è esordito parlando prima della Maddalena e dicendo che era un'occupazione illegittima, contrariamente a quanto sostenuto da noi, perché il fatto che avessimo pagato il suolo pubblico come movimento notave e avessimo dal Comune di Chiomonte tutte le autorizzazioni non ci permetteva di recintare l'area, fortificarla, impedire alla polizia e a Numa di entrare dentro, e questo significava sottrarre una parte del territorio italiano alla giurisdizione dello Stato, e quindi noi eravamo illegittimi e dovevamo essere sbattuti fuori, e non c'era niente che teneva. E poi è partita appunto a raccontare la giornata del 27 giugno che secondo lei è stata una giornata violenta e in cui sono feriti circa una cinquantina di poliziotti, e parte con delle assurdità tremende, cioè persino quelli che avevano le mani alzate erano loro intenzione favorire l'azione dei violenti, cioè praticamente anche un manifestante non violento che si avvicinava alla ruspa con le mani alzate lo faceva per stornare l'attenzione della polizia in modo che i violenti potessero lanciare i sassi, quelle sono le sue bestialità. Poi è derivata pure a un'altra assurdità, che la Benna, se vi ricorderete, la barricata di Stalingrado, che viene rimossa con i manifestanti attestati sopra, con questa pinza meccanica che ci sono dei filmati, penso che molti l'hanno visto, che sfiora i manifestanti per riuscire a fare il lavoro. E secondo lei invece è stato un lavoro fatto bene, chirurgicamente perfetto, e i dimostranti non avevano paura, anzi avevano lo stesso atteggiamento di sfida che hanno gli imputati in aula, e quindi questa è una bestialità pazzesca, perché è contro tutte le regole della sicurezza del lavoro. Sì, molte volte sul lavoro non vengono rispettate le regole di sicurezza, non sempre c'è il morto, quella volta per fortuna non c'è stato, ma questo non vuol dire che fosse un lavoro ben fatto. Poi è arrivata altre bestialità, perché c'è stata una lunga testimonianza di un medico legale che ha analizzato tutti i reperti medici portati in aula dagli agenti feriti, a cui ha trovato diverse assurdità, diversi quelle che lui chiama incongruenze, nel senso addirittura malattie pregresse che vengono fatte passare come risultato degli scontri, addirittura le distorsioni a una caviglia. E allora cioè, è assurdo, un sasso, diceva, non può assolutamente generare una distorsione in una caviglia, quella è dovuta a un movimento sbagliato. E PM, la distorsione è dovuta a levitare il sasso, cioè il poliziotto vede arrivare il sasso e cerca di evitarlo e quindi si distorge un piede, quindi i manifestanti sono responsabili anche del fatto che lui non sa dove mettere i piedi. Poi ha parlato della Maddalena come organizzazione militare, un po' per le barricate, che poi tra l'altro erano chiaramente, lo si è visto, barricate che servivano a ostacolare, non a difendere, perché se avessimo voluto difendere la Maddalena avremmo fatto tutta un altro tipo di lotta. Il nostro scopo, tutte quelle barricate anche sulla strada dell'Avanà, avevano solo quello di ritardare il più possibile l'avanzata della polizia, ma secondo loro avevamo un'organizzazione militare, e lo dimostra il fatto che nel piazzale della Maddalena avevamo un'infermeria e una tenda cucina, perché secondo loro eravamo organizzati come un esercito, perché avevamo le salmerie, il lancio, insomma proprio minchiate che non stanno né in cielo né in terra.
Forse sarebbe interessante far notare a Pedrotta che anche ai campeggi di quei Boy Scout che piacciono tanto al Presidente del Consiglio, in genere ci sono le tende, la cucina e magari anche uno spazio per due cerotti per i ragazzi che si sbucciano i ginocchi.
Anzi, parlando di Boy Scout, hanno anche le divise. Va bene. E poi è passato all'attacco degli imputati individualmente. Chiaramente è partito credendo che c'è una contraddizione di fondo tra gli imputati, perché da un lato vogliono rivendicare tutto il percorso collettivo, quello che si è fatto in quel giorno, e dall'altro cercano di evitarsi, di non assumersi le loro responsabilità, e quindi dichiarano sì, è vero, mi ero preso dalla rabbia per come ci avevano trattato, insomma, che sì, avevo sasso in mano ma non l'ho tirato, e quindi secondo loro dovremmo andare lì a dire sì, andiamo, anzi rincarare la dose e autoaccusarsi persino di quello che non abbiamo fatto per farli contenti. Poi è passata ai riconoscimenti della polizia, ci sono taluni imputati di cui riconoscimento è dubbio, alcuni si sono riconosciuti loro stessi, hanno ammesso di essere loro, altri invece hanno un riconoscimento abbastanza dubbio, e quindi si è giocata anche quella carta di nel senso che devono dimostrare che quella persona accusata sono effettivamente io. E nel caso di Gabriela, che è una compagna che tra l'altro gli hanno chiesto 6 anni, il riconoscimento è molto dubbio, perché c'è praticamente solo un occhio visibile. Da quell'occhio è stato chiamato delle nostre difese un perito antropometrico, non so come cazzo si dice precisamente, il quale ha dimostrato scientificamente.
Penso che sia uno che si occupi di fisionomica.
Sì, si è dimostrato scientificamente che l'occhio non può appartenere a quella persona. Ma secondo il PM l'occhio non è sufficiente per un'indagine fisionomica, ma invece il poliziotto che la conosce bene ti vede l'occhio e capisce che sei tu. Quindi il riconoscimento dei poliziotti ha più valore di un tecnico che fa delle analisi, più sostiene che essendo una donna le sopracciglia si possono cambiare come tutte le donne sanno.
Insomma, anche l'occhio vuole la sua parte. Tobia, ma insomma, la frase che ha colpito di più, almeno noi, ma molti, anche mainstream, è la frase della Pedrotta quando ha parlato di istinti primordiali di violenza scattati nei Notav. Che cosa sono questi istinti primordiali, Tobia, secondo te?
Poi ha fatto tutto un discorso, ci stava un po' arrivando. Per oggi comunque possiamo passare.
Ah no, perdonami, allora scusa se ho anticipato, vai pure per quello che ti sei segnato, arriveremo anche a questo, scusami.
Poi è passata anche i testimoni della difesa, e loro sono irrilevanti perché praticamente non hanno visto niente. Cioè, quando i manifestanti lanciano i sassi, c'è solo uno, Luca Ba, che ha detto che è vero, i manifestanti hanno tirato dei sassi. Tutti gli altri, forse non è ciò in cautela, hanno detto non c'era, non l'ho visto, era girato dall'altra parte. E quindi secondo loro i nostri testimoni non valgono niente, e anche questo l'ha detto gli avvocati, non lo dico io, che è normale in magistratura che quando un testimone dice una cazzata, soprattutto se è il testimone dell'accusa, quando se però quello che interessa è plausibile, non si tiene conto del fatto che ha detto cazzate su un altro punto. E quindi il fatto, a parte che poi è oggettivamente vero, perché i sassi che sono stati tirati, la maggior parte, sono stati tirati, parlo sempre del 27 giugno, da quando la polizia ha rotto il varco e è salita su per arrivare al piazzale. Quindi da sopra alcuni hanno lanciato qualche sasso contro i poliziotti che stavano sopraggiungendo, ma il grosso dei viandanti era attestato all'interno del piazzale della Maddalena, quello appunto dove c'erano le famose salmerie e cucine, e da lì era impossibile vedere cosa succedeva nella salitina. Quindi è oggettivamente possibile che tutti quelli che erano lì e si schierano il gas lanciato a manetta non avessero visto i ragazzi che tiravano dei sassi.
Però qui restiamo comunque, Tobia, nel terreno delle illazioni. La PM ha fatto il suo mestiere di cercare di smontare questo, come dire, rientriamo nella norma. Veniamo un po' di più alle affermazioni più politiche, perché abbiamo poco tempo.
No, ma qui arrivo ai primordiali che mi ha chiesto. E niente, a questo punto ha tirato fuori il fatto che praticamente i valsusini sarebbero gabellati da noi, che siamo dei professionisti della violenza, c'è gente che non ce ne frega niente della valsusa, qualsiasi scusa è buona per mettere le mani, e che quindi andiamo lì per sfogare i nostri istinti primordiali. I valsusini sono talmente in buona fede che si lasciano bindolare da noi, lo dico con mie parole, non uso queste parole, al punto di testimoniare anche il falso per difendersi. E questo è brutto, cioè, questi sono gli istinti primordiali, cioè noi basta solo picchiare le divise, non abbiamo motivazioni ideali, non abbiamo niente, non ce ne frega niente del TAV, eccetera. E poi tra l'altro anche il fatto che i testimoni non l'abbiano visto fa abbastanza ridere, perché solo 2 settimane fa in chiusura di dibattimento c'è stato un poliziotto che ha testimoniato ed era presente col manganello in mano, non lui, lui infatti è stato assolto o archiviato, quando c'è stato l'operazione Hunter, e si è presentato dicendo che non aveva visto, cioè praticamente c'è la ripresa con lui presente, i colleghi che pestano e fermato, steso per terra, e lui non ha visto niente. Quindi cioè, ci viene a spiegare a noi come si deve testimoniare quando non guarda i suoi testimoni. Vabbè.
Tobia, la cosa incredibile, la cosa che io trovo incredibile, è che i PM hanno esordito dicendo che il TAV non c'entra, che la questione della linea non c'entra, e poi in realtà riguardo alle condanne non sembrerebbe essere equiparata a qualunque altra manifestazione di, che ne so, degli studenti in un autunno caldo. Per una pietra hanno chiesto 3 anni, un ragazzino che è stato trovato con una fionda in tasca senza neanche che l'abbia usata, almeno nessuno sa di questo, sono 6 mesi, e si arriva a 6 anni per delle cose che in un altra occasione non avrebbero raggiunto quegli anni lì. Quindi la questione politica è quella che loro eliminano a priori, in realtà rientra dalle finestre, dalle porte, da ogni interstizio.
Poi è passato al 3 luglio ed è esordito anche in maniera abbastanza ridicola, dicendo che non si voleva fare nessuna manifestazione, perché gli imputati hanno detto che l'obiettivo di quel giorno era tirare giù le reti come gesto simbolico dell'area. In realtà è anche vero, perché non avevamo la forza e la capacità di riprenderci il territorio, erano fortificati bene e c'erano tanti poliziotti. Però lei ha detto che attaccare le reti in cui erano presidiate da persone umane, quindi lo sprezzo della loro incolumità non era un gesto simbolico, ma il gesto simbolico era quello di Jean Palach che si era dato fuoco e che ha subito pensato: ma perché non ti dai fuoco tu? Perché cioè, noi, a me non interessa, certo, se era un gesto simbolico, un gesto pratico, quelli sono temi che poi svilupperà la difesa. In realtà noi volevamo abbattere le reti per fermare quel maledetto treno e non abbiamo nessuna intenzione di bruciarci. È risultata che il 3 luglio è stata la manifestazione più violenta che ci sia mai stata in Italia. Questo vabbè, disprezzo della storia e di ogni... però sai, sempre una fase d'effetto. E poi hanno precisato più volte che non vogliono attaccare il movimento notare, ma solo i comportamenti illegali. E se ieri sera il telegiornale ha detto che è intervenuto su questo tema anche Spataro, dicendo che la magistratura non si occupa, le solite minchiate che aveva già detto Caselli. Però questa uscita di Spataro, subito dopo la richiesta e le proteste degli imputati, mi dà il sapore, appunto, come dicono gli excusatio non petita, excusatio manifesta.
Ma più che altro viene da chiedersi come mai sia stato affidato il vostro processo ad un giudice che doveva andare in pensione, che ha imposto tappe forzate 70 in un anno, quando voi non siete certamente a rischio prescrizione, mentre i processi dell'Andrangheta nel cassetto del PM Rinaudo ci sono rimasti 10 anni. Poi, come diceva il divino Giulio, a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Poi ovviamente siamo sul terreno delle opinioni, ma a questo punto torniamo a questa durissima giornata, perché ha dovuto ascoltarsela tutto il giorno e quindi...
E poi è passato sui lacrimogeni che di tutti gli imputati e la difesa, sempre il testimone sostenuto di questo lancio esagerato nel 3 luglio, sembra dei rapporti che siano 4.357, lei ha precisato che Petronzi ha detto che era solo 2.400, quindi siamo un po' meno. E in più ha detto che il CS non è puro, nei lacrimoni è diluito, viene lanciato in spazi aperti, insomma è quasi...
Tobia, al di là del numero dei lacrimogeni, la cosa incresciosa di quella giornata è che li tiravano ad altezza uomo, cioè sulla faccia della gente, quelli erano veri e propri proiettili.
Su quello aggressato, nonostante già un imputato, cioè un perito video lì, l'ultimo udienza abbia fatto vedere diverse immagini di poliziotti, evidenziate diversi modi di polizia, addirittura ha estrapolato un dialogo tra un comandante e un senatore, e spara in faccia, proprio ha estrapolato il fondo.
Sentito Bia, purtroppo l'audio è pessimo, quindi cerchiamo di arrivare un po' alla conclusione di questa giornata con la richiesta delle pene.
Ha parlato dei pestaggi fatti dalla polizia, dice che non c'entrano col processo, lei non ha problemi a parlare, ma sono avvenuti dopo e quindi non c'entrano nulla, e quindi sono casi di un procedimento che, come sappiamo, sono stati archiviati tutti, qualunque è stato riconosciuto proprio per un tatuaggio sul braccio, e quindi se la deve ancora succare. Poi
Tobia, non ti sentiamo.
Ha detto che gli imputati non possiedono valori morali, così, anche perché è stata ridicola, valori etici e morali, perché parlare di valori morali bisogna che tutta la popolazione li condivida, e in Valsusa non tutti sono d'accordo col TAR. E ha portato a esempio una sentenza del 2012 della Corte di Cassazione su una manifestazione contro una base USA di Vicenza, in cui quelli che avevano bloccato l'uscita di alcuni mezzi rivendicavano i valori etici contro la guerra in Afghanistan, i lavori etici e morali della loro azione, e non gli sono stati riconosciuti perché dal dopoguerra a oggi l'America è considerata dagli italiani un'amica, e quindi la maggioranza degli italiani è a favore degli Stati Uniti. Stranamente per l'America si parla di maggioranza degli italiani, per la Valsusa invece basta che qualcuno non sia d'accordo per non avere In più ha detto che quella del 3 luglio è stata una vera guerriglia campestre da professionisti sperati dal movimento No Tax. Quindi per questo chiedeva il rifiuto delle attenuanti generiche e le riconosce personalmente solo a me, non so perché, perché io ho ammesso tutto quello che ho fatto quel giorno, rivendicandolo, ma l'ho fatto come gesto di sfida. E allora hanno voluto interpretarlo come un comportamento leale, vabbè, ognuno ha il suo modo di vedere. Io non chiedo favori e non me ne frega niente, ho detto semplicemente quello che pensavo. E adesso poi c'è stata la nota dolente delle condanne, sono 92 anni, penso che facendo i conti più o meno sono quelle, c'è stata condanne altissime.
Richieste di condanna,
Richieste, 6 persone, chiaramente alcune senza motivo e altre perché per fargli pagare il loro passato pregresso, come nel caso di Maurizio Ferrari e Antonio Ginetti che, come dicono i giornali, ha avuto una condanna per partecipazione a banda armata. Però hanno fatto quello che hanno fatto tutti gli altri, non c'è motivo di questa esasperazione. Poi hanno fatto condanne medie sui 3 anni, 3 anni e un mese, 3 anni, cioè condanne per richieste, 3 anni, 3 anni e 10, 3 anni, 3 e 5 mesi, insomma, diciamo che vanno da 3 anni e 10, 11 mesi, per la maggioranza di quelli beccati a tirare i sassi. Però di queste condannate, richieste di condanne, di 3 anni, ci sono anche persone che non hanno lanciato passi. Abbiamo per esempio Marta, una ragazza che è stata arrestata solo quel giorno perché è scivolata mentre i manifestanti scappavano intorno all'area archeologica ed è stata arrestata dai poliziotti, ma non c'è nessuna ripresa che la vede lanciare. Come altri 2 ragazzi che sono riconosciuti per stare in mezzo a un gruppo di manifestanti che lanciano sassi, ma non ci sono immagini che li ritraggono a lanciare niente. Una addirittura, perché c'è 3 anni e 2 mesi, perché è stato definito il puntatore, perché era vicino a un ragazzo che tirava con una fionda e gli stava parlando, secondo loro gli indicava gli obiettivi, per cui c'è cioè, veramente un delirio. È stato chiesto i 3 anni per Arboscelli, Nicola, che è un noto non violento, soldato di Turi, che tutti conosciamo, che è l'unica sua colpa è quella di aver agganciato un moschettone a una rete e poi gli è stato ripreso mentre gli spediva indietro un lacrimogeno e poi quello anche. Cioè, quindi c'è questo accanimento pesantissimo su, non solo su chi ha lanciato qualche sasso, che era normale quella situazione, quindi anche già 3 anni successivi, ma anche con chi si trovava lì, perché la sioma della procura è che tutti dobbiamo rispondere in solido, famoso concorso psichico-morale, di quello che è successo in quei giorni, perché eravamo lì, avevamo coscienza di quello che stava succedendo e quindi stando lì rafforzavamo la volontà di chi lanciava, di chi faceva, eccetera. E poi siamo arrivati a condanne di 1 anno e 4 mesi, richieste di condanne, 1 anno e 4 mesi per alcuni ragazzi, tra cui Thomas, che non hanno assolutamente niente di violento, hanno solo tirato una corda insieme ad altri che piegava una rete di un gesso e questo qui secondo loro deve essere sanzionato con 1 anno e 4 mesi di reclusione, che è un semplice atto al limite vandalico di danneggiamento, ma non è assolutamente un atto violento, eccetera. Quindi l'unica condanna mite è stata quella di 6 mesi a un ragazzo che non compare nessuna immagine, è stato fermato mentre tornava a casa e nello zaino aveva una fionda che tra l'altro è di libera vendita, non era stato preso sul posto e quindi non si sa né si può presumere che l'abbia utilizzata, e quindi il solo fatto di avere la fionda dello zaino costituisce una richiesta a 6 mesi di carcere. di reclusione.